Oggi leggiamo dal Vangelo secondo Marco, che è l'unico Vangelo da cui non abbiamo ancora letto nulla. Leggiamo i versetti da 14 a 20. È la famosa conclusione, quasi tutta la conclusione, che secondo gli studiosi è stata aggiunta al Vangelo di Marco in un secondo tempo, probabilmente dai suoi discepoli o dalla sua chiesa, ecco, perché lui deve aver terminato con la paura delle donne che scappavano via piene di paura dal sepolcro dove hanno visto l'angelo, e terminare il Vangelo così, con le donne piene di paura, ai discepoli di Marco poteva sembrare una conclusione non conclusiva. E allora hanno aggiunto, così ci dicono gli studiosi, comunque anche questa aggiunta è stata subito, ancora nel primo secolo, accolta dalla Chiesa, usata nella liturgia e quindi riconosciuta da tutta la Chiesa e da tutte le Chiese come parola di Dio. Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Dopo la prima conclusione, di cui appunto parlavo prima, San Marco fa un breve riassunto di tutte le apparizioni e alla fine dice anche questa: alla fine apparve anche agli undici. Prima era apparso alle donne, era apparso ai due che andavano verso la campagna, alla fine, sempre nello stesso giorno, ricordiamo, apparve anche agli undici mentre erano a tavola. Ne ha parlato l'Evangelista Luca di questa apparizione e ne ha parlato soprattutto Giovanni. E li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Di per sé questo rimprovero lo troviamo solo negli altri racconti ai due discepoli di Emmaus e anche a Tommaso. Qui Marco dice che li ha rimproverati tutti, li ha rimproverati, non perché l'avevano abbandonato nell'orto del Getsemani, ma li rimproverò per l'incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Ecco, il rimprovero di Gesù è perché non hanno dato fiducia gli uni agli altri. Abbiamo visto Tommaso non ha dato fiducia ai 10 ed essi non avevano dato fiducia alle donne. Non si erano presi sul serio gli uni gli altri quando raccontavano l'apparizione di Gesù o la sua risurrezione. E Gesù li rimprovera per questo. Quindi l'incredulità è non credere, non alle visioni, non credere alla parola, non credere alla parola dei discepoli, non credere alla parola della Chiesa. Questa è l'incredulità, secondo Gesù, e quindi per noi questa è l'incredulità. Non credere alla parola che ci annuncia la risurrezione del Signore. E disse: andate in tutto il mondo. Ecco che Gesù dà il mandato, esplicita quel mandato di cui aveva già parlato alla prima apparizione nel Cenacolo, secondo il Vangelo di Giovanni. Ricordate che aveva detto: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E adesso, ecco, andate in tutto il mondo. Cosa vuol dire andate in tutto il mondo? Cosa c'è nel mondo? Ci sono i popoli. I popoli che seguono altre religioni. Allora questo andate in tutto il mondo vuol dire andate dai buddisti, andate dagli induisti, andate dai confuciani. Allora non c'erano, ma adesso ci sono i musulmani, andate anche da loro. Andate dai pagani, dagli animisti, andate in tutto il mondo. A fare cosa? Proclamate il Vangelo a ogni creatura. Anche se questi popoli hanno già una loro ricchezza, anche se nelle loro religioni c'è qualche sapienza, anche se essi possiedono tanti valori, andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo. La buona notizia dell'amore del Padre realizzato con la venuta, con la passione, morte e risurrezione del suo Figlio. Questo Vangelo, questa notizia, questa certezza non ce l'hanno i popoli, non ce l'hanno in nessuna religione e l'attendono. Ne hanno di bisogno. Non hanno il Vangelo. Il Vangelo è per loro, è per i buddisti, è per i musulmani, è per gli animisti, è per tutti. Perché? Perché anch'essi possano credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiano la vita. Perché in tutte queste religioni non hanno la vita. Non conoscono la vita, non la godono e quindi non hanno comunione tra di loro. E difatti, se voi avete avuto occasione di incontrare popoli senza il Vangelo, vi siete accorti, come anche noi ci siamo accorti, che tra di essi non c'è comunione, non hanno nemmeno una parola per dire quello che noi intendiamo con comunione. Tra di loro c'è una sfiducia continua. Nessuno ha fiducia di nessuno e ognuno sa che nessuno ha fiducia di lui. Quindi vivono una situazione davvero penosa, di sofferenza, che non possono né sanno come esprimere. Il Vangelo è per loro, è per tutti. La buona notizia, l'amore di Dio, realizzato da Gesù, non è conosciuto. Nessuno sa di essere amato da Dio in tutte le religioni del mondo. E perciò anche quelli che credono nell'esistenza di un Dio, di Lui hanno paura. Hanno paura persino a pensare a Lui. Come sappiamo che succede nell'Islam. Non possono pensare a Dio, e se lo pensano di Lui devono pensare solo che è molto lontano, che di Lui non si può dire nulla. Quando mi è stato chiesto da un giovane all'università: tu cosa pensi quando pensi a Dio? Come te lo immagini? E io ho detto, in una lingua compresa da uno di loro, dal professore: io penso a uno che mi vuol bene più del migliore dei papà. Ebbene, quel professore non ha tradotto, perché erano bestemmie, perché di Dio non si può dire nulla, non lo si può paragonare a quel che fanno gli uomini, quindi nemmeno all'amore degli uomini. E quel ragazzo, quel giovane, è rimasto senza risposta. Quindi proclamate il Vangelo a ogni creatura, che possano avere la vita. E continua, infatti: chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Chi crederà e sarà battezzato. Quindi la fede, che può sorgere nel cuore, non è sufficiente, deve essere manifestata. Uno dei modi di manifestarla è quello di chiedere il battesimo, cioè chiedere di far parte della comunità dei credenti, della Chiesa. La fede, lo dirà anche San Paolo, in particolare nella lettera ai Romani al capitolo 10, la fede sorge nel cuore, però deve essere pronunciata con la bocca. La fede che c'è nel cuore è sufficiente per piacere a Dio, ma non per essere salvati. Per la salvezza deve essere pronunciata con la bocca, deve essere manifestata, altrimenti non siamo salvati dall'influsso di questo mondo, dal peso che ha il mondo su di noi, sulle nostre capacità di amare e di manifestare il nostro amore a Gesù e quindi il nostro amore a tutti. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Chi non crederà sarà condannato. Chi non crederà, e quindi anche non chiederà il battesimo, quindi se non crede non può neanche essere battezzato, chi non crederà sarà condannato. Cosa vuol dire questo sarà condannato? Non vuol dire che Dio fa qualcosa di diverso e lo condanna, no, vuol dire che resterà nella situazione in cui si trova, resterà senza salvezza, e la condanna se la dà da sé, rimane in quella situazione di povertà, senza vita, senza comunione, resterà in quella situazione in cui già si trova. Questo dice Gesù. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà resta nella condanna di Adamo, in quella condanna in cui già si trova, lontano da Dio. Perché è solo la fede in Gesù che ti avvicina al Padre. E continua Gesù, questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. E i discepoli cosa hanno fatto? Vediamo, prima di vedere i segni. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, obbedienti. I discepoli partirono. Quando Gesù ha detto andate, non ha detto andate, io rimango qui. Andate, restate soli. Ma il termine usato per dire andate è un termine che sottintende una, come se avesse detto andate, vi accompagno, vengo con voi. Non andate e io vi abbandono, ma andate, io vi accompagno. Difatti lo comprendiamo da quello che poi Gesù dice. Partirono, quindi sono obbedienti, vanno, predicarono dappertutto, quindi a tutti i popoli, a tutte le lingue, a tutte le religioni, in tutto il mondo. Che cosa significa questo? Che la fatica di Gesù, la sua fatica della passione e della morte, viene continuata dai discepoli. Perché il mondo sia salvato è necessaria anche la fatica di quelli che sono mandati, dei discepoli. Altrimenti il Vangelo non arriva, altrimenti la salvezza ottenuta da Gesù non arriva a destinazione, non arriva alle persone che ne hanno di bisogno. Ma la loro fatica, la fatica dei discepoli, è il via perché l'opera di Gesù arrivi appunto a compiersi, arrivi a destinazione. Difatti, predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro. Ecco che Lui li accompagnava, agiva insieme con loro. E confermava la parola che i discepoli annunciavano con i segni che la accompagnavano. I segni accompagnano la parola. I segni non accompagnano i discepoli, ma la parola che essi proclamano. Quindi significa che i segni del Signore accompagnano l'obbedienza dei discepoli. I discepoli quando sono obbedienti, quando proclamano il Vangelo. Confermava la parola con i segni che la accompagnavano, non che li accompagnavano, ma che la accompagnavano. Quando essi sono obbedienti a Gesù, ecco i segni, i miracoli. Questi non sono per se stessi, per questo non li chiama miracoli, ma li chiama segni, perché sono destinati ad appoggiare la parola. Quindi ogni segno che noi chiamiamo miracolo, a cosa serve? Non per guarire, non per realizzare qualcosa, ma per aiutare a comprendere che la parola del Vangelo predicata dagli apostoli è di Dio, che vale, che va accolta e ubbidita. E allora vediamo quali sono questi segni. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. E ne elenca qui San Marco, o meglio Gesù, nel Vangelo di Marco, li riassume i segni in 5 punti. così noi non li possiamo dimenticare, perché sono cinque, come le cinque dita della mano, come i cinque libri di Mosè, come i cinque ciottoli che Davide ha raccolto per combattere Golia, come i cinque pani che Gesù ha moltiplicato e distribuito. Cinque sono i segni. Il primo: nel mio nome, e questa introduzione, nel mio nome, vale per tutti e cinque. Nel mio nome scacceranno i demoni. Cosa vuol dire scacciare i demoni? Chi sono i demoni? L'abbiamo sentito da tutto il Vangelo. I demoni sono quegli esseri chiamati anche angeli, angeli ribelli, ribelli a Dio, e quindi nemici di Dio e quindi nemici dell'uomo, che sono molto forti contro l'uomo. L'uomo non sa difendersi, non ha le possibilità di difendersi, però sono deboli di fronte a Gesù. Sono deboli di fronte a Gesù. Che cosa fanno? Lavorano per impedire l'ascolto della parola di Dio. Ricordate quando Gesù ha raccontato la prima delle sue parabole? Il seminatore semina la parola. Quella che cade sulla strada, il seme che cade sulla strada, vengono gli uccelli a beccarlo. Nella spiegazione Gesù dice: la parola che cade sulla strada, la parola che cade sulla strada rappresenta, è quella parola che viene il diavolo e la porta via. Quindi non le lascia neanche il tempo di attecchire nel cuore. Poi i demoni ridicolizzano la parola. Ricordate quando Gesù è andato nella sinagoga di Capernao, l'indemoniato salta su a gridare: sei venuto a rovinarci. Prendono la parola del Signore come se fosse un danno per l'uomo. La fanno vedere così. Quindi impediscono l'ascolto, impediscono all'uomo di amare, di donarsi, di sacrificarsi, di portare la croce. Convincono l'uomo a cercare il piacere, a cercare ciò che piace e a rifiutare appunto la croce. Nel mio nome scacceranno i demoni. Quindi un segno che accompagna la parola è che quando la parola viene annunciata e accolta, col desiderio di ubbidirla anche se costa croce, ecco che allora i demoni fuggono. Scacceranno i demoni. Quando sentite questa parola, non dovete pensare solo a quei casi particolari che vengono in mente quando si pensa agli esorcisti, ma i demoni fuggono anche quando voi accogliete la parola e la ubbidite. Quando aiutate qualcuno ad accogliere la parola e ad ubbidirla. È il primissimo esorcismo. I demoni fuggono. Secondo segno: nel mio nome parleranno lingue nuove. Che significa parlare lingue nuove? Significa adattarsi ad altri popoli, ad altre culture, ad altre mentalità. Non è solo usare il tedesco invece che l'italiano, o l'arabo, o il cinese, ma è chiaro che l'arabo e il cinese hanno anche altri modi di vivere, altri modi di fare, di mangiare, di costruire, di rapportarsi. Quindi parlare le lingue nuove, a che servono le lingue nuove? Per annunciare il Vangelo. Vuol dire che il Vangelo si adatta o si immerge in tutte le culture del mondo. Ogni cultura è un recipiente del Vangelo, ogni cultura può essere purificata e arricchita dal Vangelo, come è successo per secoli là dove è stato predicato e come succederà ancora. Parleranno lingue nuove, non vuol dire solo continueranno ad esserci miracoli, come il giorno di Pentecoste. Può capitare, ed è capitato ancora, che qualche volta qualcuno ha parlato e capivano. Mi hanno raccontato una volta che una suora in Africa si è trovata, senza volerlo, in mezzo a una tribù di cannibali. Quando si è accorto che la guardavano in un certo modo, con un po' di golosità, si è spaventata e ha cominciato a parlare parole che nemmeno lei capiva. L'hanno costretta a restare con loro per annunciare il Vangelo. Chissà cosa aveva detto. E allora lei ha dovuto cominciare a imparare quella lingua. Quindi parleranno lingue nuove, vuol dire i discepoli impareranno altre lingue, anche se faranno fatica a impararle, per annunciare il Vangelo. E difatti è quello che succede. Se voi chiedete ai nostri missionari, hanno imparato persino il cinese, anche se molto difficile, persino l'arabo, hanno imparato lingue nuove, persino quelle lingue parlate da poche migliaia di persone. Nel mio nome prenderanno in mano serpenti. Io non l'ho mai fatto e spero che non mi succeda. Che scopo ha prendere in mano serpenti? Di per sé non c'entra col Vangelo i serpenti, cosa c'entrano? Allora cosa voleva dire Gesù? Prenderanno in mano serpenti. I serpenti sono degli animali che mettono paura, imprevedibili, non sa già cosa decidono, dove vanno, cosa intendono fare. E allora possono rappresentare tutte quelle situazioni imprevedibili, impreviste, insidiose, pericolose che ci sono nella vita e nella storia. Nella nostra vita ognuno di noi si viene a trovare in qualche situazione che non aveva previsto e che può essere insidiosa per lui, che lo mette in pericolo. E nella storia guardate quante situazioni ci sono state e ci sono, in cui la Chiesa viene a trovarsi situazioni nuove, imprevedibili. Anche adesso le nuove ideologie che si diffondono sono imprevedibili e insidiose. Ebbene, quelli che annunciano il Vangelo, quelli che credono in Gesù, non hanno paura, sanno che Dio è superiore anche, ha una sapienza superiore a queste cose, quindi le prendono in mano senza paura, non perché si fidano di se stessi, perché si fidano di Dio, della sua sapienza, della sua forza. È bello vedere il sorriso del Papa e la sua semplicità e la sua gioia, nonostante che le situazioni anche in cui si trova la Chiesa oggi le situazioni che deve affrontare siano proprio come i serpenti, insidiose e imprevedibili. Prenderanno in mano i serpenti. In ogni situazione il discepolo di Gesù, in ogni circostanza, distribuisce consolazione, tenerezza, speranza. E se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Cos'è il veleno? L'inimicizia. E c'è l'inimicizia, Gesù l'ha già detto ai suoi discepoli, che avranno nemici dappertutto, persino nella propria famiglia. E il veleno è quindi questa inimicizia che si concretizza. Qualcuno di voi ricorda quel che è successo a Sant'Antonio di Padova? Ammirato da tutti, ma qualche potente non lo sopportava, l'ha invitato a pranzo e nella minestra gli ha messo il veleno. Ma Antonio non è morto. Se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Un sacerdote africano è stato qui qualche anno fa, ci ha raccontato, quando è diventato prete, è andato a trovare i suoi parenti. È andato da una zia nella sua capanna e questa zia gli ha offerto una ciotola da bere. E lui, come era abitudine, come gli avevano insegnato, quando ha avuto in mano la ciotola, prima di berla, l'ha benedetta, si è spezzata. E allora la zia che gli aveva dato si è disperata. Perché? Aveva messo il veleno. Perché il figlio di sua sorella è diventato prete, e i suoi figli, nessuno dei suoi figli no. E allora aveva invidia. E allora ha messo il veleno anche al figlio di sua sorella. Questa è la situazione, il modo di vivere tra i non credenti. Ve l'ho detto prima, non c'è fiducia gli uni per gli altri, anzi, le invidie hanno un peso enorme e continuo. Per cui anche adesso voi ai bambini, per esempio, dei musulmani, ma anche degli altri, non potete dire che bel bambino. La mamma si sente in dovere di correre subito agli scongiuri. Perché? Se tu lo ammiri, quel bambino, è segno che hai invidia e quindi che gli fai dei malefici, delle maledizioni. E allora deve difendersi con gli scongiuri o andando da qualche mago per fare qualche maleficio che annulli quello che gli hai fatto tu con la tua invidia. E questo è il vivere di chi non ha, non conosce, non accoglie il Vangelo. Così vediamo che non è inutile predicare il Vangelo, è necessario, altrimenti povera gente come deve vivere? È il primo amore per i pagani, per gli altri, per quelli che non sono cristiani, il primo amore per loro non è dato a mangiare, ma dare la vita, questa vita. Se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. E il veleno c'è, sono le menzogne contro la Chiesa, le calunnie contro i credenti. Sono sempre velenose le menzogne e le calunnie. Ricordate quel che è stato detto da uno dei capi della Rivoluzione francese. Calunniate, calunniate, qualcosa resterà. Ve l'ho già detto, mi pare. Le calunnie, le menzogne continuano a essere pronunciate contro la Chiesa. È quel veleno, ma non reca danno alla nostra fede. Non reca danno. Noi continuiamo a credere nonostante che le calunnie continuino a piovere sul capo dei cristiani, di tutti i credenti, e in particolare dei nostri pastori. Quindi, anche se bevono l'amarezza dell'inimicizia, non li vincerà. Il veleno, qualunque veleno, non spegne la fede e né la santità della vita dei credenti. E ultimo, quinto segno, nel mio nome imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Chi sono i malati? Sono tutte quelle persone che portano in maniera visibile le conseguenze del peccato del mondo, perché la malattia è conseguenza del peccato del mondo, non del tuo peccato o del suo peccato. Può essere anche, ma non sempre. Gesù aveva messo in guardia i suoi discepoli quando dicevano che quel cieco era perché per i suoi peccati, no? Neanche dei suoi genitori. Però qualunque male è segno della presenza del nemico, dell'uomo, e quindi è segno della presenza del peccato. Ovunque ci sono le conseguenze del peccato, sofferenze e malattie. Imporranno le mani ai malati. Quindi i discepoli di Gesù predicano la parola, ma essi stessi accompagnano questa parola con l'attenzione, con la cura, la tenerezza di quelle persone che altrimenti sono abbandonate. Voi andate ancora in quei popoli che sono senza Vangelo e i malati sono tenuti a bada, sono tenuti lontano. Ricordate la vita del beato Damiano di Molokai, i lebbrosi isolati in un'isola. Ricordate la beata Teresa di Calcutta, trovava i moribondi sulle strade. Perché? Perché nessuno si curava dei moribondi, dei malati? Perché? Non bisogna rovinare il loro karma, il loro destino, perché poi si reincarneranno e allora avranno meno da soffrire dopo, nella nuova vita della reincarnazione. Quindi non toccarli, non curarli, non sollevare le loro sofferenze. Questo succede se non c'è il Vangelo. Per cui invece Madre Teresa imponeva le mani ai malati, nel senso che le sue mani le adoperava per far giungere a loro l'amore, la tenerezza, la bontà di Dio. Qualche volta questa guarigione avviene semplicemente perché si ha cura degli ammalati, perché si offre loro l'olio e il vino, come il buon samaritano al malcapitato dei briganti. Qualche volta può succedere anche come segno prodigioso, come è successo a San Martino de Porres, che quando toccava le gambe piene di piaghe dei poveri, degli ammalati, quelle piaghe sparivano. E così è successo, e lo leggete nella vita di tanti santi, ma sta succedendo ancora che persone piene di fede, in gruppi, magari in comunità piene di fede, pregano e impongono le mani sui malati e questi guariscono. Non è una novità, ormai lo prendiamo come una cosa tranquilla, che può capitare tutti i giorni, imporranno le mani, perché l'amore di Dio accompagna la sua parola, perché la sua parola è vera e quindi lui realizza le promesse che ci ha fatto Gesù: chiedete e vi sarà dato. Qualunque cosa chiederete, quando siete uniti nel mio nome, il Padre la farà. Imporranno le mani ai malati ed essi guariranno. Ecco i segni che accompagnano la parola. Chi porta la parola di Gesù con la voce e con la vita, chi porta la parola del Vangelo sperimenta la sua presenza. Il Signore è lì, tanto che anche noi possiamo ripetere col discepolo che Gesù amava: è il Signore, è qui, è con noi, è presente, è risorto dai morti. Ecco, vedete, perciò che non ci preoccupiamo tanto di spiegare che cos'è la risurrezione. Perché? Perché non serve. Invece ci preoccupiamo di ubbidire al risorto e quindi annunciamo la sua parola, la sua presenza, ed egli si manifesta anche a noi, si manifesta presente in mezzo a noi. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Con queste parole anche San Marco ci presenta il mistero dell'ascensione. Solo dopo i discepoli partirono e predicarono dappertutto, quando Gesù non è più stato visibile, non è più stato raggiungibile dai sensi umani, dagli occhi, dagli orecchi, dal sentire, dal percepire. Dopo aver parlato con loro, dopo che ha detto queste cose, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Ecco, Gesù non è più visibile ai discepoli, a loro rimangono soltanto i segni con cui egli accompagna la loro obbedienza, la loro parola nel mondo. Gesù siede alla destra di Dio, è elevato in cielo. Cosa significa elevato in cielo? È un modo di dire. Non c'entrano le nuvole, non c'entra nemmeno l'azzurro del cielo. Vuol dire entra nelle dimensioni divine, non che prima non sia stato Dio, ma adesso lo è in maniera completa e non è più qui raggiungibile da noi. È dentro nel mistero di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, nessuno lo può vedere, adesso anche Gesù nessuno lo può vedere. E sedette alla destra di Dio. Sedere alla destra era la prerogativa di quelle persone che venivano nominate da un re o da un regnante, e veniva concesso, data loro, la piena autorità. A chi sedeva alla destra veniva dato persino il sigillo del re, così che ogni decreto che faceva chi era seduto alla destra poteva ricevere il sigillo del re e quindi aveva l'autorità per tutti. Usano questo linguaggio: sedette alla destra di Dio, vuol dire ha l'autorità di Dio. Le sue decisioni hanno l'autorità di Dio, sono divine. Vuol dire la sua parola, gli insegnamenti che abbiamo ricevuto da lui e che lui non ha mai ritirato,
I suoi insegnamenti e la sua parola sono divini e quindi è in base a quelli che lui giudicherà il mondo. Giudicherà noi, ma anche tutti i popoli, come egli stesso ha detto raccontando quella parabola del re che separa gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre. E si erano radunati davanti a lui tutte le genti, cioè tutti i popoli del mondo, quindi tutte le religioni. È lui che siede alla destra di Dio, che ha l'autorità di Dio. Quindi tutti possono, Gesù ha già da adesso, già subito, dal momento dell'ascensione, autorità su tutti i popoli. La sua parola è importante annunciarla a tutti, perché tutti saranno giudicati in base ai suoi insegnamenti, alle sue rivelazioni. Per questo noi possiamo dire anche a chi ci crede, ma e quelli che non conoscono il Vangelo, quelli che non hanno mai sentito parlare di Gesù e quindi non hanno potuto neanche rifiutarlo perché non hanno avuto l'occasione di accoglierlo, saranno salvati o no? Allora noi possiamo dire, seguendo appunto l'insegnamento di quella parabola di Gesù, quelli che avranno avuto misericordia potranno essere riconosciuti da Dio come suoi. Quelli che avranno avuto misericordia. Quelli che rifiutano la misericordia, come potranno essere accolti dal Dio della misericordia? Quella misericordia è alla portata di tutti, anche dei pagani, anche dei popoli che non hanno mai sentito parlare di Gesù. Però è una grazia, è bello, è un dono che tutti aspettano, l'annuncio di Gesù come l'annuncio della misericordia di Dio per loro, dell'amore di Dio per tutti, per tutto il mondo.
Alleluia, sia lodato Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia, Gesù Cristo, alleluia, alleluia.